Posso usare questo? Questo funziona?
Vado? Ok. Allora, salve, salve a tutti. Come ha anticipato il professore, è stato importante valutare la piattaforma Igloobox PA utilizzando anche misure implicite in differenti contesti d'uso. Abbiamo visto che il contesto è importante. Ok. Importante da premettere che il passaggio dalla piattaforma in forma, diciamo, prototipale, cioè UT Assistant, a Igloobox PA è stato fatto in linea e seguendo la filosofia del gruppo di lavoro per l'usabilità, e quindi abbracciando completamente quelle che sono le linee guida che sono state proposte in questi anni dall'Igloo, di cui facciamo anche parte. Per ogni fase, a partire dalla fase iniziale, sono state prodotti degli articoli scientifici presentati a workshop internazionali o a convegni, a partire dalla presentazione di UT Assistant, di cui gli autori appunto sono l'Università di Perugia, l'Università di Bari e l'ISCOM. Quindi, qual è stato il passaggio? Nell'anno che è andato appunto da marzo 2018 a marzo 2019, abbiamo seguito cinque fasi. Una fase preliminare, la fase zero, cioè ci siamo domandati a livello internazionale l'usabilità come viene studiata e specialmente in che modo e se vengono considerate le misure psicofisiche per l'usabilità. E in quali contesti. Il risultato è stato per certi versi una sorpresa per noi. Le misure psicofisiche, quindi le misure che indagano fattori impliciti, sono poco usate. Il motivo è semplice: l'usabilità non è, la valutazione di usabilità non deve essere prettamente una competenza esclusivamente degli psicologi o degli esperti di fattori umani, ma può essere e deve essere accessibile a tutti gli operatori che effettuano, che sviluppano prodotti web e non web. Quindi chiaramente queste non sono misure che sono facilmente abbordabili a chi non è del settore. Motivo per cui noi abbiamo voluto lavorare con misure psicofisiche per permettere a monte di valutare la piattaforma, quindi fare una sorta di valutazione dell'usabilità di uno strumento di valutazione dell'usabilità per permettere a monte che l'errore non partisse, insomma, dalle origini. Una volta appurato questo e appurato quali fossero le tecniche migliori, come anche il professore vi ha anticipato, abbiamo seguito quattro fasi. Due fasi su una versione che definiremo beta di Igloobox PA, in due contesti d'uso differenti. Una, quindi, dopodiché una rielaborazione della piattaforma, e una seconda valutazione, questa volta con esperti, di quella che possiamo definire la versione 0.1, fino ad arrivare alla versione finale pronta per il rilascio, cioè Igloobox 1.0, valutata in un contesto d'uso del tutto non controllato, come può essere quello con utenti web in remoto. Allora, fase 1 abbiamo coinvolto i principali utilizzatori, cioè le pubbliche amministrazioni. Hanno collaborato in maniera meticolosa e per certi versi anche spietata 10 pubbliche amministrazioni che ci hanno dato la possibilità di far emergere le problematiche più grossolane e più importanti che in fase di sviluppo necessariamente sfuggono. È l'uso che ci dà la linea di come effettuare uno sviluppo efficace e usabile. Per ogni pubblica amministrazione sono stati coinvolti 5 web manager che a loro volta hanno coinvolto un minimo di 5 utenti. Questo ha permesso quindi di effettuare attraverso la piattaforma una valutazione del sito web del sviluppo economico gov.it. Il metodo utilizzato è un metodo che non consigliamo poi di utilizzare nella pratica quotidiana, ma che per noi è stato importante perché ci ha permesso di controllare eventuali effetti dati dalla diciamo verbalizzazione in fase di valutazione, che è il partial concurrent thinking aloud. Cioè è una forma di thinking aloud, cioè di richiesta all'utente di parlare a voce alta mentre effettua una valutazione, solo a posteriori. In che modo l'utente può ricordare le problematiche emerse? Grazie all'utilizzo di un campanello che serve da reminder poi nel riosservarsi nello svolgimento della prova, perché ricordo l'utente è registrato durante la prova. Sono stati poi creati, è stato chiesto di creare 4 scenari d'uso. Quali sono stati i risultati di questa prima fase? Un risultato che non ci aspettavamo, cioè c'è stata un'alta variabilità della soddisfazione relativa all'usabilità percepita. Cioè abbiamo avuto valutazioni estremamente positive e valutazioni estremamente negative dal punto di vista della soddisfazione. Questo non è un buon risultato, la variabilità non è un buon risultato. Ci ha permesso di indicarci, di guidarci nelle principali modifiche di usabilità che poi sono state applicate alla versione 0.1 e infine alla versione 1.0. In parallelo a questa fase, ok, poi in seguito a ogni fase noi abbiamo effettuato una pubblicazione presentata a un convegno e questa è stata la pubblicazione successiva. In parallelo a questa fase abbiamo effettuato la valutazione dei fattori impliciti in laboratorio. Questo ha coinvolto 30 partecipanti sperimentali, cioè a cui è stato chiesto di effettuare la prova con la piattaforma, e 10 soggetti di controllo che hanno dovuto semplicemente effettuare i compiti utilizzando il sito web. Questo per capire se le problematiche emerse non fossero relative solo al sito web o alla prova di per sé, e quindi individuare le differenze per capire che cosa stavo andando a valutare direttamente rispetto alla piattaforma. Stesso sito web, stessi task, stessi compiti. Che cosa abbiamo aggiunto? Abbiamo aggiunto che durante la prova gli utenti venivano monitorati attraverso un caschetto BCI, cioè attraverso la registrazione delle onde cerebrali che ci davano informazioni sull'attività cognitiva e quindi sull'interesse, la motivazione, il carico cognitivo, la stanchezza, tutte quelle informazioni che l'elettroencefalografia ci fornisce, e poi il riconoscimento delle espressioni facciali. Questo ci ha permesso di capire anche gli stati emozionali durante la prova. I risultati? Allora, in questo caso, in parallelo, rispetto al test fatto con prove del tutto esplicite, quindi in cui l'utente doveva dire il suo livello di soddisfazione, a livello implicito abbiamo visto che non c'è un'influenza sul modo in cui l'utente ha percepito l'usabilità in termini di stati affettivi. Cioè, durante tutta la prova, a livello emotivo, l'esperienza è stata piuttosto neutrale. Questa è una cosa buona per una piattaforma che deve essere trasparente, che non deve... Se fosse stato positivo sarebbe stato un problema, perché a quel punto la piattaforma avrebbe influito, interferito nella valutazione del sito. Quindi neutralità in questo caso è un risultato positivo. Se stiamo valutando un sito web, neutralità non potrebbe non essere una cosa buona se il nostro obiettivo è un impatto sull'utente in modo tale che ritorni su quel sito, per esempio. Però abbiamo notato che la durata della prova influiva maggiormente per gli utenti che utilizzavano Egglubox PA. Ciò significa che è stato più stancante per chi ha utilizzato la piattaforma rispetto a chi ha utilizzato il solo sito web. Questo poi è stato tradotto in problematiche da risolvere, quindi da modificare. E siamo passati quindi, ok, pubblicazione anche in questo caso, siamo passati alla fase 3. La fase 3 ha coinvolto solo esperti di usabilità che hanno adottato, hanno utilizzato le 10 euristiche di Nielsen per l'analisi delle interfacce web, in modo tale da ripercorrere per entrambi i moduli, quindi sia la parte del valutatore, cioè di chi crea il test, che dalla parte dell'utente, tutte le possibili problematiche che potrebbero emergere in differenti contesti e scenari di utilizzo. che risultati abbiamo avuto? Abbiamo visto che i moduli del sistema hanno la stessa possibilità di generare errori, quindi non c'è uno squilibrio valutatore-utente. Abbiamo visto che la maggior parte degli errori sono diciamo definibili secondo le euristiche di Nielsen come errori di usabilità minori e sono legati per lo più alla visibilità dello stato interno del sistema, cioè in questo caso è emerso che il sistema non si raccontava in maniera troppo limpida e questo può essere un problema perché può confondere l'utente che interpreta il modello mentale del progettista in maniera differente da quello che è realmente. Un sistema si deve autonarrare e non deve, diciamo, lasciare interpretazioni. E infine, quegli errori di usabilità maggiori che sono emersi abbiamo visto che sono dovuti soprattutto a funzioni centrate sul sistema rispetto al modo in cui queste vengono presentate all'utente, quindi problematiche che possiamo chiamare in gergo dei bug che potevano essere risolvibili poi come è stato. Quindi pubblicazione anche in questo caso, fase 4, fase finale con utenti partecipanti in remoto, 4 scenari d'uso. Questa è stata la fase più difficile. La fase più difficile perché non avevamo assolutamente controllo. Noi abbiamo mandato il link di invito a utenti in remoto, retribuiti per insomma alzare la loro motivazione alla partecipazione e non avevamo controllo sulle macchine, sulla luce, sull'ora del giorno. L'unica cosa che abbiamo cercato di controllare è stato il genere, maschi, femmine, fondamentalmente, e l'età, che non è stata un'età media attorno ai 30 e qualcosa. I risultati. La soddisfazione percepita dell'usabilità è stata buona. Non è emersa nessuna problematica durante il thinking aloud, in questo caso per evitare problematiche e chiaramente la mancanza dell'operatore abbiamo chiesto all'utente di parlare mentre stava svolgendo la prova ed era videoregistrato. E infine il ricorso al servizio di help esterno, che è stato reso attivo, ha individuato solamente problematiche legate ai limiti di velocità della connessione in upload e alla configurazione delle periferiche esterne, che è stato il problema principale, quindi audio, video e browser. Quindi possiamo dire che in questa fase non è emersa nessuna delle problematiche emerse nei test precedenti e quindi diciamo, questa attenzione ai vari contesti d'uso è stata molto importante per noi. Abbiamo presentato, quindi a partire dal primo lavoro, i risultati di questi dati sono stati presentati al Human Computer Interaction, alla International Conference on Human Computer Interaction a Las Vegas nel 2018, successivamente a febbraio di quest'anno a Praga, sempre nel contesto della Human Computer Interaction. E infine adesso andremo a Orlando a presentare sempre un convegno molto importante nel contesto della Human Computer Interaction nella 21esima edizione. E questo è quanto. Grazie.